Radio Nuova Trieste presenta Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati, un saluto da Alessandro Sinico, nostro lettore e regista, un saluto da Don Lorenzo Maria Vatti, che sono io che vi parlo. Siamo al paragrafo 17 dell'undicesimo libro delle Confessioni di Sant'Agostino, capitolo 14. Ne abbiamo ancora per 22 paragrafi per arrivare alla fine di questa meditazione sul tempo. Dice, direte adesso, magari accendendo la radio avrete detto: ma chissà di cosa parla oggi Sant'Agostino? Del tempo, per altri 22 incontri, se arriveremo a farli. E quindi è un qualche cosa che lo assilla notevolmente, e diciamo che è il primo che io sappia, a parte, appunto, come dicevo la volta scorsa, l'esodo che accenna io sono già è una lezione di teologia sul tempo e sull'eternità, il nome di Dio, però non è così spontaneo e comprensibile all'istante. Quindi, Sant'Agostino è il primo tra i teologi che affronta questo tema del tempo, ne è totalmente angustiato. E diciamo che è un tema che, in bene o male, viene ripreso spesso dalla teologia. È il tempo un archetipo fondamentale per la teologia. E quindi andremo avanti, appunto, ad ascoltare cosa ci dice Sant'Agostino in questa dimensione del tempo.
Non ci fu dunque un tempo durante il quale avresti fatto nulla, poiché il tempo stesso l'hai fatto tu, e non vi è un tempo eterno con te, poiché tu sei stabile, mentre un tempo che fosse stabile non sarebbe tempo. Cos'è il tempo? Chi saprebbe spiegarlo in forma piana e breve? Chi saprebbe formarsene anche solo il concetto nella mente, per poi esprimerlo a parole? Eppure, quale parola più familiare e nota del tempo ritorna nelle nostre conversazioni? Quando siamo noi a parlarne, certo intendiamo, e intendiamo anche quando ne udiamo altri parlare. Cos'è dunque il tempo? Se nessuno mi interroga, lo so. Se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so. Questo però posso dire con fiducia di sapere: se nulla che passi non esisterebbe un tempo passato, senza nulla che avvenga non esisterebbe un tempo futuro, senza nulla che esista non esisterebbe un tempo presente. Due, dunque, di questi tempi, il passato e il futuro, come esistono dal momento che il primo non è più, il secondo non è ancora? E quanto al presente, se fosse presente, senza tradursi in passato, non sarebbe più tempo, ma eternità? Se dunque il presente, per essere tempo, deve tradursi in passato, come possiamo dire anche di lui che esiste, se la ragione per cui esiste è che non esisterà. Quindi non possiamo parlare con verità di esistenza del tempo se non in quanto tende a non esistere.
Non ci fu dunque un tempo durante il quale avresti fatto nulla, perché il tempo stesso l'hai fatto tu. Questo è un concetto che ha già espresso precedentemente. È un'angoscia che lo persegue. Anche il tempo è stato creato da Dio. E non vi è un tempo eterno con te, poiché tu sei stabile, mentre un tempo che fosse stabile non sarebbe tempo. Quindi un tempo eterno, che è un concetto che molti di noi si sono creati, molti di noi confondono l'eternità come un continuare a vivere giorno per giorno delle esperienze, così come se fossimo sulla Terra, mentre non è così. Una volta che entriamo nell'eternità non abbiamo più la dimensione del tempo, viene a mancare o comunque a essere vissuta in modo differente da come siamo oggi consapevoli. Se qualcuno si sta spaventando, perché diciamo questi argomenti sono un po' pesanti, c'è da dire che quando siamo nel ventre della mamma, di cui non abbiamo ricordo, anche perché il parto è un trauma per cui la mente cancella tutto quello che è prima, o parzialmente, buona parte. Beh, comunque, quando siamo nel ventre della mamma non abbiamo idea di che cosa troviamo di là. Quello che è molto, molto indicativo è che stiamo molto bene, perché sentiamo la voce della nostra mamma, anche del papà, delle persone intorno, sentiamo una grande attenzione, calore e protezione. Quindi psicologicamente nel ventre della mamma stiamo normalmente molto bene. Dico normalmente, intelligenti Pauk. E quindi, venuti alla luce, stiamo meglio forse per certi aspetti, meno bene per altri. Comunque abbiamo una percezione della realtà che è profondamente diversa da quella che abbiamo durante la gestazione. Non è assolutamente paragonabile lo spazio dentro il grembo della mamma rispetto allo spazio che troviamo fuori. Così avviene anche nel passaggio tra quello che è la vita sulla Terra e l'eternità. Sarà un passaggio che ci mostrerà un'altra esperienza di vita che è difficile riuscire a capire oggi. Quindi, che cos'è il tempo? Chiede Agostino. Chi saprebbe spiegarlo in forma piana e breve? Chi saprebbe formarsene anche solo il concetto nella mente per poi esprimerlo a parole? Eppure, quale parola più familiare e nota del tempo ritorna nelle nostre conversazioni? Allora, abbiamo qui un'acuta osservazione di Agostino che dice, si chiede che cos'è il tempo, però contemporaneamente dice, beh, non c'è nessuno che saprebbe darne una risposta. E neanche facendo un grosso sforzo riuscirebbe a creare un discorso riguardante il tempo. Non sarebbe possibile avere una percezione tale per cui sono in grado di esprimerlo a parole. Mi metto lì e dico il tempo e posso dare una definizione scientifica. È complesso, anche perché la quantistica oggi ci dice che Il tempo non esiste, è una nostra percezione fallimentare, fallace. La realtà è tutt'altra cosa. Io poi come sia la realtà non l'ho ben capito, non è il mio mestiere, non ho avuto il tempo di approfondire questa cosa. Solo ho sentito delle provocazioni di questo tipo da parte di scienziati fisici. Dice, non sappiamo esprimere la parola, eppure quale parola più familiare e nota del tempo ritorna nelle nostre conversazioni. Quante volte noi diciamo, non ho tempo, mi dai un po' di tempo, hai tempo, e via dicendo. Cioè, durante il giorno lo diciamo diverse volte, è una parola che usiamo spessissimo, anche dire spesso è un coinvolgere il tempo. Una volta un'altra parola di cui parlavamo, che era sempre sulle nostre labbra, era libertà. Oggi ce l'hanno tolta e ci hanno anche tolto il concetto, nessuno più se ne occupa, nessuno più ne parla, nessuno più ne fa un discernimento su questa parola, ma è una cosa grave, ma chissà se un giorno ci toglieranno anche la parola tempo, non ho idea, spero di no, ma insomma. Sta di fatto che ne parliamo spessissimo, in continuazione, o direttamente dicendo proprio tempo, oppure dicendo qualche allocuzione che prevede l'intervento del tempo nella nostra vita. Sì, Seneca dice a Lucillo, il tempo è la cosa più preziosa che hai, e quindi lo devi saper distribuire in modo degno, perché perdere tempo vuol dire perdere qualcosa che non avrai mai più a tua disposizione. Quindi è necessario saperlo gestire il tempo, che non vuol dire riempirlo. A volte il tempo, per gestire bene il tempo bisogna avere anche dei tempi morti, cioè dei tempi di rilassamento totale in cui gestisco un'altra dimensione che non è quella dell'impiegare qualcosa in modo specifico. Io non ne sono poco capace, comunque sarebbe una buona cosa anche questa. Se nessuno mi interroga, io lo so, se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so. Io direi che la stessa cosa si può dire della parola amore. Tutti abbiamo la presunzione di sapere che cosa vuol dire amore, però in realtà c'è qualcuno che sarebbe in grado di spiegarmi davvero che cos'è amore? Intanto l'amore è Dio e quindi noi non riusciremo mai a conoscere la completezza di questa parola. Ma poi rischiamo nella vita di dire ti amo a tante persone e quindi vuol dire che non abbiamo compreso che cos'è la parola amore. E così è la parola tempo. Dici, che cos'è l'amore? Boh, forse lo puoi dire, è quel servizio incondizionato e continuo della mamma, quello è sicuramente amore. Poi spesso e volentieri, arrivati a una certa età, il servizio continuativo e incondizionato della mamma diventa possesso e non più amore. La situazione è complessa, così il tempo è sfuggente. Sant'Agostino dice, io so che cos'è il tempo, ma non lo so spiegare. Questo però posso dire con fiducia di sapere, senza nulla che passi non esisterebbe un tempo passato, senza nulla che venga non esisterebbe un tempo futuro, senza nulla che esista non esisterebbe un tempo presente. È interessante. Le cose passano e quindi c'è un tempo passato, le cose verranno, c'è un tempo futuro, le cose le vivi e c'è un tempo presente. Il tempo presente poi è assolutamente fallace perché è frammentabile in un'infinità di attimi. Cioè, per cui anche la sensazione del presente è molto relativa, è strana, è ambigua. Come possiamo dire che viviamo il presente? Se dovessimo frammentare, non riusciremo, perché tra due punti c'è sempre un terzo punto in una retta, figuriamoci nel tempo. Quindi è complicato tutto quanto, è terribilmente complicato. Però sta di fatto che se io aspetto il concerto di Edoardo Bennato, che mi piace tanto, sto aspettando qualcosa che forse ci sarà in un futuro. Se io ricordo i concerti di Edoardo Bennato, c'è stato nel passato. Se io adesso penso che sono in radio e sto, sono presente. E quindi c'è questa cosa, è inconfutabile. C'è qualcosa che passa, o che è passata, o che dovrà passare, e quindi esiste anche il tempo. Bene, bene, bene. Questo però, due dunque di questi tempi, il passato e il futuro, come esistono dal momento che il primo non è più e il secondo non è ancora. È interessante anche questo, come può esistere un tempo futuro e come può esistere un tempo passato. Nel momento in cui io progetto tutto, ma poi succede che vengo a mancare, oppure muoio, oppure mi trovo da un'altra parte, questo tempo futuro o cessa, nel senso che la morte mi fa cessare la mia percezione del tempo e quindi il mio tempo, oppure non cessa ma viene impegnato in un altro modo e quindi non è più quel futuro, non è esistente. E quanto al presente, se fosse sempre presente senza tradursi in passato, non sarebbe più tempo, ma eternità. Agostino è molto, molto dettagliato e molto preciso in questa, in questo susseguirsi di idee. È difficile definire il futuro, perché è assolutamente incerto. È difficile definire il passato, anche perché nel passato ognuno di noi ha una percezione diversa di quello che ha vissuto, anche in comunità. Prendete due persone e ditegli di raccontare un episodio. Ti raccontano lo stesso episodio e quindi i cardini di quello che hanno visto sono uguali, ma la descrizione è totalmente differente spesso. Oppure molto differente. Più le persone si assomigliano, più hanno interessi in comune, più hanno vissuto insieme, eccetera, cioè più il racconto è equipollente. Ma se le persone non si conoscono, facilmente il racconto si fonda su cose, su particolari e situazioni diverse. Non solo, ma se voi fate attenzione, quando si pensa al passato, il dolore lo dimentichiamo. Magari ricordiamo che in quel momento avevamo sofferto tanto, ma non riusciamo a percepire questo dolore, non riusciamo a comprendere come mai ho sofferto tanto. Eppure in quel momento avevi sofferto, però non ti viene in mente subito. Probabilmente le cose più sofferte le rimuovi. Non siamo più in grado di ricordarle, di riconoscerle come evento accaduto effettivamente nella nostra vita. E quindi ci salviamo in questo modo. In altre situazioni, le cose passate ti fanno semplicemente ricordare alcuni episodi, ma il dolore è difficile da ricordare, devi metterti lì e strizzarti la mente. Il tempo presente è comunque in divenire. Questo è interessante. Non può esistere un presente che non si tramuta in passato. E questo un po' è il dramma di chi supera i 50 anni, perché fino a 50 anni sì, magari il tempo sì, corre qua e là, però tutto sommato c'è ancora tutta una, c'è tutta una dinamica abbastanza interessante. Dopo i 50 anni tutto diventa sempre più difficile, man mano che si va avanti diventa tutto sempre più difficile, il tempo diventa un po' inconcludente. C'è quella canzone di Lucio Dalla De Gregori, Marinai, che dice: più passa il tempo e più non sa di niente, in questa lotta inconcludente tra Genova e New York, eccetera. E è che Il presente diventa un passato già visto sempre di più. E allora ci si salva ogni tanto se si è curiosi, perché quando si è curiosi si ha sempre sulla bocca quel motto che dice: finché si vive si impara qualcosa. Alcuni non vogliono più imparare e quindi entrano nella schermata dei vizi. Trovare un giovane virtuoso è facile. Dire a un giovane rinuncia è facile. Forse nella società di oggi è più complesso, perché il tema della rinuncia è scalzato. L'altro giorno sono venuto a sapere che spesso anche negli oratori entra la droga, per esempio, cosa pazzesca, perché una volta proprio l'oratorio era il luogo dove c'era una cura assoluta a non essere in un certo modo. Invece adesso anche negli oratori, anche nelle comunità laicali, religiose, entra la droga presso i giovani, così per cui, ma per quelli che sono stati giovani con me o prima di me o poco dopo di me, dire non fare una cosa, vivi in un certo modo, era possibile. Si poteva chiedere a un giovane un sacrificio. Chiederlo a una persona anziana è molto più complesso. È molto più complesso. Perché? Perché la persona anziana avrà perduto parecchi ormoni, eccetera, eccetera, ma ha davanti a sé la noia. L'ho già visto, l'ho già fatto. È sempre la stessa cosa. E allora tendenzialmente vuole colonare il suo tempo che scorre, vuol dare al passato più recente qualche colore nuovo. E quindi ricordo che anni fa rimasi scandalizzato perché uno dei confessori che mi seguiva durante il seminario mi disse: ma adesso hanno alzato l'età delle perpetue a 50 anni. La perpetua non è chiunque va a pulire la casa del prete, la perpetua è la donna che vive con il prete e quindi deve avere delle caratteristiche di moralità particolarmente solide. Dice hanno alzato l'età minima della perpetua a 50 anni. Più una persona diventa anziana e più diventa viziosa. E io non riuscivo a capire questa cosa. Non è necessario che una persona diventi vizioso, per carità di Dio, così, però il rischio è più alto quando si supera la soglia dei 50 anni, perché la noia e l'incapacità di vedere la novità crea questo disagio. Quindi il tempo che fa non può fermarsi, perché sennò sarebbe eternità. L'eternità non è noia ma è dinamica, contrariamente a quello che si può pensare, quello che la nostra concezione di tempo ci fa percepire. Invece non c'è niente di più dinamico dell'eternità, perché è la consapevolezza del tutto e quindi è un'esplosione continua di novità, e quindi abbiamo tutte queste barriere particolari. Se dunque il presente, per essere tempo, deve tradursi in passato, come possiamo dire anche di lui che esiste, se la ragione per cui esiste è che non esisterà? Anche questo è interessante. Esiste il presente? Ma se non esisterà più, è un po' come una fotografia. La fotografia ci mostra persone che non ci sono più. L'altro giorno ho completato un film dove salutavo un mio carissimo amico, molto anziano rispetto a me, e vedevo la sua foto così, ma lui non lo vedi più in persona. Ecco, il tempo è un po' così, è sbiadito come una fotografia. La fotografia ti fa vedere solo una parte di quello che c'è. Quel tempo che è passato ti mostra soltanto nel ricordo soltanto una parte di se stesso, perché la mente dimentica e si sofferma soltanto su alcuni aspetti. Quindi non possiamo parlare con verità di esistenza del tempo se non in quanto tende a non esistere. Bene. Sant'Agostino ci lascia con questo pensiero particolare, che l'esistere è un parziale esistere, è un parziale non esistere, però abbiamo ancora 22 puntate in cui scopriremo quanto Sant'Agostino è angosciato da questo tema e chissà, forse ci farà ragionare e riflettere anche a noi. Ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Alessandro Sinico per la collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.